Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, di prima mattina siete pronti per la nostra riflessione quotidiana? Spero di sì. Intanto restate con me, magari vi svegliate cammin facendo. Oggi vorrei tornare a parlare di come mantenere sano il nostro cervello e, se vogliamo, anche renderlo più forte, gagliardo, agile, più pronto. Ci aiuta il professor Massimo Filippi, che è tornato a trovarci, primario dell'unità di neurologia al San Raffaele di Milano e ordinario all'Università Vita Salute. Professore, bentornato, grazie.
Grazie a voi per l'invito, buona giornata a tutti.
Allora, professore, io sono molto felice che lei sia qua. Perché? Perché credo che sia la persona giusta per aiutarci ad affrontare il tema sotto un aspetto un po' diverso. Perché lei è sia un neurologo, un grande ricercatore, riconosciuto, eccetera, ma lo metto anche un po' da parte, ma soprattutto non solo lei studia la mente, ma la esplora anche attraverso le parole e la poesia. Perché? Perché lei, dopo aver scritto tanti saggi, ho scoperto che ha scritto anche un libro di poesia. Posso dire un diario poetico?
Sì, perfetto, sì. Ha detto molto bene, e la ringrazio, è una presentazione molto quasi imbarazzante, grazie comunque.
Quindi lei dovrebbe aiutarci, perché io ho visto che ci sono un po' di studi sulla poesia e la capacità di quest'arte antica di aiutare il nostro cervello, quindi potenziare la nostra memoria, stimolare l'affettività e soprattutto preservare quella riserva cognitiva che ci aiuta a prevenire il declino. Non a caso lei, che si occupa di salute del cervello, si è messa a scrivere poesie.
Sì, direi che questo è il punto fondamentale. Non so se è il mio libretto, che si intitola Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023, Biopoesie già credo restituisca il concetto, no, di quello di cui stiamo parlando, cioè una connessione tra la poesia e la vita che è anche biografia personale, crescita, modificazione. Io inizierei proprio da quello che lei diceva, cioè dal problema della riserva cognitiva. Noi sappiamo che se siamo in grado di costruirci una buona riserva cognitiva, saremo in grado in futuro di resistere a quello che è un inevitabile decadimento cerebrale nel corso del tempo con l'invecchiamento. E la riserva cognitiva la costruiamo conducendo una buona vita vuol dire un'adeguata alimentazione, l'evitare il fumo di sigarette, l'esercizio fisico, ma anche sicuramente il leggere, studiare, svolgere attività intellettuale. Insomma, il nostro cervello è un pochino come, se vogliamo semplificare molto, come i muscoli. Se i muscoli li alleniamo sono più prestanti, se alleniamo il cervello, questo ha una capacità sinaptica, neuronale decisamente migliore, che ci consente di andare di performare meglio per tempi più lunghi.
Come impatta la poesia sulla salute del nostro cervello rispetto ad altre forme di espressione? Sappiamo che la lettura e la scrittura possono aumentare la riserva cognitiva. Mi interessava sapere che cosa ha di speciale la poesia.
Beh, sicuramente gioca un ruolo su più piani che, diciamo così, non in maniera qualitativa, ma sicuramente in maniera quantitativa, chiama in gioco rispetto alla prosa o altre forme di lettura o altre forme di espressione intellettuale differenti circuiti cerebrali. Pensiamo ad esempio che la lettura di poesie, ci sono studi oramai neurobiologici che mostrano questi aspetti nell'uomo con l'utilizzo della risonanza magnetica funzionale, che mostrano una maggiore attività del sistema limbico e della corteccia orbito frontale, dell'amigdala, quindi di aree associate alla elaborazione emotiva e al piacere estetico. Si attiva maggiormente il nucleo accumbens, che è un'area coinvolta con i processi di gratificazione. Abbiamo un'attivazione di aree della corteccia prefrontale mediale, che hanno a che fare con, diciamo così, una visione personale più profonda e più intima rispetto alla prosa. C'è un'attivazione maggiore di aree che hanno a che fare con la melodia del linguaggio, no? La prosodia è la musicalità del linguaggio, altre aree come il The Formal Network, che è un'area associata ai nostri aspetti di introspezione, immaginazione e pensiero astratto, quindi sicuramente mobilitiamo aree in maggior numero e differenti rispetto all'approccio di altre forme di lettura.
Ma quindi, facendo un paragone, lei ha detto allenare i muscoli e mi è venuto subito in mente la palestra, facendo un paragone con una palestra, quindi se, è come fare un esercizio, degli esercizi total body?
Sì, adesso io non sono un esperto di palestra, lo devo ammettere.
Però è come fare tanto.
Però posso dire che i muscoli sono tanti, quindi io posso allenare muscoli differenti. In questo caso alleno soprattutto aspetti correlati all'immaginazione e alla personalità più profonda, più intima, e all'elaborazione emotiva. Rispetto, non che le altre forme di lettura non lo facciano,
certo,
lo fanno in maniera meno intensa.
No, ma anche perché una volta che, dopo che ho scoperto che lei ha scritto appunto questa raccolta di poesie, mi è venuta un po' la curiosità di capire come e se la poesia attivasse, no, altre aree, funzionasse,
certo,
come funzionasse per mantenere il nostro cervello sano. Tra l'altro è stata una delle prime forme di comunicazione prima che venisse sviluppata la scrittura,
sì,
e quindi ci accompagna da tempo, da sempre, anche se noi magari abbiamo un po' preso le distanze dalla poesia.
La poesia ci accompagna dalla notte dei tempi, no? Pensiamo alla saga di Gilgamesh, delle prima civiltà assiro-babilonese, scritta in poesia. Pensiamo a Omero, no? Che poi non era neanche una singola persona, ma insomma l'Iliade e l'Odissea sono scritte in poesia. Quindi la poesia, ed è scritta, la poesia si scrive come dei ritornelli, no? Con le strofe, con i versi, con le assonanze, è un modo che hanno utilizzato i nostri predecessori per fissare nella memoria quello che adesso magari fissiamo con altri strumenti. Il mio esercizio poetico è stato anche un esercizio di crescita personale, no? C'era questo aspetto di, come diceva lei, di appuntare quello che accadeva nella giornata e provare ad appuntarlo in maniera un pochino più complessa di come si fa normalmente sui social, dove si espone tutto quello che accade in maniera, direi, piuttosto cruda. Qui c'è un tentativo di approcciarsi al tema della quotidianità con quello che ci capita sotto gli occhi e provare a rielaborarlo in maniera differente. Insomma, uno dei primi detti della medicina è medico cura te stesso, quindi io non so se il libro potrà servire a migliorare la riserva cognitiva di altri e di altre. Certamente io ho esperito un processo di crescita, di modificazione, di interazione con quello che capitava nel mondo, che sicuramente ha impattato sulla mia visione, sul mio pensiero, sulla mia riflessione.
Lei ha raccolto praticamente degli stimoli dal quotidiano e ha raccontato un anno qualsiasi. Ogni giorno ha appuntato qualcosa. Io credo che già questo sia un esercizio. Poi se uno è capace a scrivere versi, bene, meglio per lui. Ma già lei ci ha dato un'idea, no? Di come di trovare una forma di allenamento, e io direi anche di gratificazione, di piacere, per assaporare anche un po' questa vita che nella sua quotidianità spesso ci sembra monotona.
Dietro quel libro c'è un esercizio di attenzione, no? Come diceva lei, alcuni giorni non succede nulla, no? C'è questa ritualità dei gesti che si ripetono in maniera routinaria. La capacità anche di parlare di questa routinarietà ha una sua valenza e un suo ruolo. In più c'è questa attenzione portata a quello che succede nel mondo, che va dai grandi eventi, no? Si parla ovviamente il libro restituisce anche degli aspetti tragici, no? Pensiamo alle guerre, pensiamo ai naufragi in mare, pensiamo appunto alle alluvioni che sono accadute in quell'anno, ai terremoti, ai disastri, ma c'è anche un'attenzione, come dire, alle piccole cose. C'è una poesia che parla del movimento dei piccioni in una casa, dei colombi in una casa degradata, insomma alterata. C'è comunque un'osservazione anche del mondo che ci circonda, che non siamo solamente noi, sono ad esempio anche gli animali, che hanno funzioni cognitive simili alle nostre e verso le quali forse dovremmo prestare maggiore attenzione.
Professor Filippi, ma qua e là il neurologo esce, perché ad esempio io mi sono appuntata una poesia. Tra l'altro lei non ha mai dato un titolo alla sua poesia, ma i titoli sono le date.
Esatto, sì, perché è un diario, quindi
certo, no, la domanda...
i diari che scrivevamo da adolescenti e mettendo la data, l'ora e il giorno in cui
accadeva. Bello, vero, sì, è vero, è vero. Allora, la data, titolo, come vogliamo, è il 30 marzo, parla di memoria. Io l'ascolterei dalla voce di Mario Nutarelli e sì, poi la commentiamo un attimo insieme.
30 marzo. La memoria è densa e aggrovigliata, fin dentro la sua materia e anatomia. Pliche, pieghe, campi, ellissi e strati, con bizzarri effetti distanziati, agisce sul presente e lo modella. E il presente s'abbatte sul passato, che s'amplifica o veloce si cancella. E tutto questo senza alcun disegno, stasi o ritorni, rimossi o meno, s'attorciglia indifferente su ciò che è, su ciò che è stato e sul mai avvenuto, che può, almeno in sogno, far accadere, come il ronzio d'un fiore su un insetto.
È una poesia appunto che parla della memoria sia in senso anatomico, no? Le strutture della memoria, l'ippocampo è una struttura profonda, aggrovigliata, fatta da più strati, e parla di come la memoria impatta sulla nostra vita. Non è che i nostri ricordi sono lì fissi e stabili, i nostri ricordi agiscono sul presente, ovviamente perché noi sappiamo chi siamo, ma il presente agisce sui ricordi, no? Spesso ci capita di ricordare cose diverse da altri, ricordare in maniera differente gli stessi fatti, questo perché la memoria è un aspetto fluido che si modifica nel tempo, che non solo impatta sul tempo, ma viene, come dire, subisce un effetto retroattivo. E nella memoria compaiono anche cose che magari a cui noi, come dicevamo prima, non abbiamo prestato attenzione, quello che nella poesia si chiama il mai avvenuto, perché noi non gli abbiamo prestato attenzione, ma in qualche modo ci ha segnato e ci ha formati. Quindi c'è una riflessione sulla memoria da neurologo, come dice lei, sia sugli aspetti più anatomici che sugli aspetti funzionali.
Grazie al professor Filippi. Noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, però volevo condividere con voi un po' un'emozione, un'idea, no? Che mi è arrivata chiacchierando col professor Filippi, ed è quella che oggi più che mai il nostro cervello, con tutte le sue emozioni, le sue potenzialità, ha bisogno di essere nutrito anche con la bellezza, di cui fa parte sicuramente la poesia, e anche l'attenzione per le piccole cose. Vi auguro una buona giornata. Vi aspetto come sempre dopo il GR delle 12 per il punto sulle notizie che arrivano dalla ricerca e poi con le nostre video interviste quotidiane. Non mancate.